Laser.
È a Salisburgo che Stefan Zweig si affermò definitivamente come uno dei più importanti autori di lingua tedesca ed è nella città alpina che con questo laser cerchiamo le sue tracce. Nato a Vienna nel 1881 in un'agiata famiglia della borghesia ebraica, il padre proveniva dalla Moravia, la madre era nativa di Ancona, Zweig aveva risieduto nella capitale dell'impero asburgico fino al 1917, quando si era temporaneamente trasferito in Svizzera prima di prendere dimora a Salisburgo nel 1919, all'età di 38 anni, e rimanervi fino al 1934. Anni cruciali tra le due guerre che in Austria videro radicali cambiamenti sia nell'assetto politico che sociale e culturale. Dapprima la dissoluzione dell'impero nel 1918, quindi una drammatica crisi economica e l'avvento dell'austrofascismo, tutti eventi che segnarono profondamente anche la vita di Zweig. Dalla stazione ferroviaria ci dirigiamo verso il centro studi dal 2008 dedicato allo scrittore, saggista e drammaturgo e impegnato nella tutela e la diffusione della sua opera. Prima di giungere al fiume Salzach, che taglia in due la città, la nostra prima tappa è alla Stefan Zweig Platz, la piazza che dal dicembre 2018, dunque assai tardivamente, gli è stata intitolata. Proprio da lì si diparte il viottolo ripidissimo che invece già da tempo porta il suo nome e che si arrampica sulle pendici del Monte dei Cappuccini, dove in piena Prima Guerra Mondiale Zweig acquistò una grande villa in rovina, il Paschinger Schlössel, con un vasto parco e una vista panoramica sul centro storico di là dal fiume.
Mentre eravamo per qualche giorno a Salisburgo, mio marito Stefan e io scoprimmo sul Monte dei Cappuccini una casa vasta e un po' diroccata, nascosta tra gli alberi giganteschi di un grande parco. Soltanto una persona temeraria poteva comprare una casa in quelle condizioni disastrose. Non aveva né luce elettrica né un adeguato impianto di riscaldamento.
La casa in cui l'autore visse per quasi 15 anni, assieme alla prima moglie Friederike e alle due figlie di lei, è al numero 5. Non è possibile accedervi e del resto i coniugi Zweig la svuotarono nel 1937 quando la vendettero. Un po' distanti dal cancello, come per un singolare desiderio di discrezione, balzano all'occhio quattro pietre d'inciampo, posate nel 2016, a ricordo della presenza della famiglia Zweig in quell'edificio e della loro fuga dalla Germania nazista. Vi sono altri luoghi a Salisburgo che ricordano Stefan Zweig: il Caffè Bazar, affacciato sul fiume, un locale dove lo scrittore scendeva per leggere giornali, scrivere, incontrare amici, colleghi, conoscenti, ammiratori, e il Caffè Mozart. Vi passiamo davanti mentre raggiungiamo lo Stefan Zweig Zentrum. Il locale è al numero 22 della frequentatissima Getreidegasse. Qui l'autore soleva giocare a scacchi, una passione che trovò anche un fondamentale sbocco letterario nella sua ultima opera compiuta appena prima del suicidio, all'inizio del 1942, la novella degli scacchi. La musica che attira il visitatore già davanti all'androne d'ingresso è naturalmente quella del genius loci, Mozart. Alto sopra la città, sulle pendici del Monte dei Monaci, che come un monolite domina il centro storico, si erge il palazzetto dove ha sede lo Stefan Zweig Zentrum. Vi si arriva scendendo una stretta e ripida scala che si snoda dal Toscaninihof, la piazzetta adiacente alla maggiore sala teatrale del Festival di Salisburgo. La salita toglie il respiro, ma la vista di cui si gode è altrettanto mozzafiato sui tetti, sulle piazze, i vicoli e sul Monte dei Cappuccini, dall'altra parte del fiume, dove fra gli alberi occhieggia la villa di Zweig. Parte integrante dell'Università di Salisburgo, il centro ospita nelle sue sale al piano terra una piccola mostra permanente dedicata all'autore. Dall'inizio del 2019 il direttore del centro è il germanista italiano Arturo Larcati, che ha curato numerose pubblicazioni dedicate a Stefan Zweig, da ultimo Il carteggio con Benno Geiger. La nostra prima domanda è naturalmente sul perché Stefan Zweig decise di trasferirsi a Salisburgo.
Ci sono molti motivi per cui Stefan Zweig decide di lasciare Vienna. Prima di tutto c'è la sua posizione relativamente marginale all'interno del gruppo della cosiddetta giovane Vienna. Inoltre a Vienna aveva parecchi nemici. Un nemico, diciamo così, importante era Karl Kraus, che era una specie di letteratura Pabst della Vienna di quegli anni, che lo giudicava negativamente, e quindi questo era un peso negativo notevole per il suo lavoro. Lo stesso vale per Hugo von Hofmannsthal, che sin dall'inizio, diciamo così, non lo poteva sopportare. C'erano anche delle rivalità all'interno della casa editrice Insel, che era una delle più grandi case editrici di quel periodo, dove scrivevano molti autori famosi. In questa casa editrice sia Zweig che Hofmannsthal volevano il ruolo della prima donna, e Hofmannsthal nel corso degli anni si accorgerà che Stefan Zweig avrà più successo di lui dal punto di vista, insomma, diciamo molto banale, delle vendite, e questo gli darà molto fastidio, no? E per tutti questi motivi, insomma, fra di loro non correrà mai buon sangue.
Un altro motivo che spinge Zweig ad abbandonare Vienna è l'idea diffusa in quel periodo che la grande città fosse una sorta di giungla e che per un artista o un intellettuale vivere in campagna fosse più propizio. Una scelta che avevano già fatto in molti e non solo in Austria.
Bisogna immaginarsi la Salisburgo degli anni in cui arriva Stefan Zweig. È una cittadina di provincia romantica, al di fuori dal mondo, e quindi il luogo ideale per ritirarsi e lavorare. Poi Stefan Zweig veniva dalla Svizzera. In Svizzera aveva incontrato molti pacifisti, Romain Rolland, Hermann Hesse, Henri Barbusse, e con loro aveva discusso molto di pacifismo e aveva appunto sposato questa causa, che insieme alla causa dell'Europa sarebbe stata la sua missione per gli anni successivi.
Durante la guerra avevo comprato una casa a Salisburgo. Perché la freddezza che si era creata con gli antichi amici per via della mia opposizione alla guerra aveva suscitato in me il desiderio di non vivere più in una grande città e fra troppa gente. E a dire il vero, anche più tardi il mio lavoro trasse vantaggio da quell'esistenza più ritirata. Fra tutte le cittadine austriache di provincia, Salisburgo mi parve quella ideale, non soltanto per la sua bellezza, ma anche per la sua posizione geografica. Non era ancora la città divenuta poi celebre per il suo festival, la città un poco snob, ritrovo di mezzo mondo. Altrimenti non l'avrei scelta.
Nel mondo di ieri, Stefan Zweig dice che Salisburgo per lui è il punto d'appoggio, il punto di partenza per l'Europa. Cioè, da Salisburgo poteva raggiungere molto più facilmente l'Italia, che amava tantissimo, poteva raggiungere molto più facilmente una metropoli come Monaco e Berlino, e soprattutto Parigi. Quindi, anche in sintonia con questa filosofia dell'Europa come progetto di pace, Salisburgo diventa il luogo ideale per sentirsi di più al centro dell'Europa. Una Un altro motivo importante riguarda la sua situazione familiare. Stefan Zweig aveva conosciuto da un po' di tempo Friederike von Winternitz, una donna già sposata con due figlie. In Svizzera stava molto bene, con lei aveva passato un periodo molto felice e Stefan Zweig viene a Salisburgo proprio anche per vivere con Friederike. La sua famiglia non vedeva di buon grado questa relazione perché lei era una donna separata e inoltre lei, che era di origine ebraica, si era anche convertita, si era fatta battezzare. Già prima della fine della guerra scopre questo piccolo castello, questo Paschinger Schlüssel, che appare a entrambi come una specie di castello dei sogni, anche se è molto messo male, e così decide di venire a vivere qua insieme a lei per allontanarsi così da questo ambiente che era a lei abbastanza ostile e per vivere, questo era il progetto, per vivere insieme a lei come due artisti, dicono proprio in una lettera, no? Entrambi lavoravano, traducevano, scrivevano romanzi, lei aveva già al suo attivo diversi romanzi e in quel momento sono ancora, diciamo così, alla pari, perché Stefan Zweig non ha ancora avuto i grandi successi che avrà appunto negli anni salisburghesi e con questo, diciamo, progetto di vita bohemienne, viviamo come due artisti, vengono qua anche per dimenticare gli orrori della guerra, non dobbiamo dimenticare questo aspetto, insomma.
Non è che lui sperava anche di entrare a far parte di questo trio che creò i festival di Salisburgo, cioè Max Reinhardt, Hugo von Hofmann, Stanley Richard Strauss, dove invece però non successe nulla perché rimase completamente fuori.
Hugo von Hofmann, Stahl pone un veto assoluto alla collaborazione di Stefan Zweig. Bisogna dire che Stefan Zweig fin dagli esordi aveva puntato molto sul teatro. Il teatro era un genere importantissimo in Austria in generale. Il teatro veniva anche abbastanza giustamente visto come il genere attraverso il quale si poteva raggiungere molto pubblico. Quindi essere rappresentati era importantissimo per il prestigio di un autore. Quindi è chiaro che a Stefan Zweig avrebbe fatto molto piacere che qualcuno dei suoi drammi venisse rappresentato anche a Salisburgo. Però questo non è mai successo. Una cosa molto particolare, i suoi drammi a volte hanno la prima in diversi teatri europei contemporaneamente. Quindi ha un notevole successo di pubblico, ma a Salisburgo le porte gli vengono chiuse in faccia praticamente.
Nonostante ciò, lui definì gli anni di Salisburgo come gli anni del successo, perché è qui che scrive la maggior parte delle opere fondamentali della sua carriera.
Molte delle opere che lo hanno reso famoso sono quelle che nascono a Salisburgo. Ci sono le grandi novelle come Amok, oppure Verwirrung der Gefühle, confusione dei sensi. C'è il genere delle Sternstunden, delle ore cruciali o fatali dell'umanità. Poi ci sono anche le biografie romanzate, per esempio la biografia che dedica a Fouché, oppure quella dedicata a Maria Antoinette. Ecco, tutte queste opere vengono scritte qua a Salisburgo. E anche il Volpone, che è una commedia ed è, secondo me, il suo capolavoro teatrale. Come scrittore di teatro, Stefan Zweig aveva più talento per le commedie che non per i drammi veri e propri.
Nella mia vita, la cosa più notevole è stata che in quegli anni salisburghesi in casa mia si insediò benevolmente un ospite che non mi sarei mai aspettato. Il successo.
Il periodo di Salisburgo è il periodo dei successi, il periodo di grandi opere, il periodo in cui lui viaggia anche tra l'altro moltissimo e in cui molti illustri colleghi vengono a trovarlo a Salisburgo. Quindi la sua casa sul Monte dei Cappuccini diventa un centro culturale di primo ordine.
Esatto. Stefan Zweig, diversamente da molti autori austriaci, fin da subito si apre all'Europa, per l'educazione che aveva, per anche la sua origine ebraica, è interessato alle letterature europee, alla letteratura italiana, francese, alla letteratura russa, alla letteratura inglese, viaggia moltissimo. Nel corso di questi viaggi impara a conoscere altre culture, altre letterature che si diverte a tradurre, e si sceglie come modelli, anche questo è molto interessante, degli autori stranieri. I suoi grandi mentori da giovane sono Romain Rolland in Francia e Émile Verhaeren in Belgio. In parte anche Busoni, però la cosa interessante è che sono degli stranieri e questo fa parte di un suo progetto culturale e anche politico, se vogliamo, aprirsi alla letteratura degli altri paesi e a sua volta anche scrivere opere che abbiano un respiro europeo. E Salisburgo è l'epoca del suo grande successo anche perché proprio in questo periodo le sue opere cominciano a essere tradotte in tantissime lingue, quindi lui comincia a fondare la sua fama internazionale, che arriverà a un punto tale che lui negli anni 30, a metà degli anni 30, sarà l'autore di lingua tedesca più tradotto, quindi le sue opere sono ancora più famose di quelle di grandi autori come Thomas Mann o di Hermann Hesse. Non a caso nel 1928, quando a Mosca si festeggeranno i 100 anni di Tolstoi, ecco, verrà invitato lui a rappresentare i paesi di lingua tedesca.
Arriviamo a febbraio del 1934, sì. C'è una perquisizione in casa sua, una perquisizione che lui subisce come una violenza.
Lui, che si dichiara il grande pacifista, diviene oggetto di una perquisizione della polizia che cerca le armi a casa sua. Però il fatto che non si senta sicuro che possa essere umiliato anche a casa sua è uno shock grandissimo e va in esilio a Londra. Lui dopo tornerà ancora a Salisburgo, però non dormirà mai più a casa sua. Dal punto di vista politico era, diciamo così, un autore, pensatore, borghese, liberale, no? Quindi non aveva nulla a che fare con movimenti di tipo socialista o socialdemocratico. Quindi che la polizia cercasse armi era ridicolo e assurdo, insomma, a casa sua.
Al mattino, mentre ero ancora a letto, bussarono alla porta. Erano quattro agenti di polizia in borghese che dichiararono di avere un ordine di perquisizione e mi esortarono a consegnare tutte le armi della Lega Repubblicana nascoste in casa mia. Devo dire che al primo momento rimasi troppo stupefatto per trovare una risposta. Armi della Lega in casa mia. Era un'idea troppo assurda. Non risposi quindi altro che un freddo «Prego». Guardino loro. I quattro agenti fecero il giro della casa, aprirono qualche armadio, tastarono qualche parete, ma dal modo trascurato con cui lo facevano, si capiva che nessuno di loro credeva seriamente al deposito d'armi. Però io da quell'episodio in sé trascurabile dedussi quanto si fosse fatta seria la situazione in Austria, e un chiaro presagio mi disse che tali episodi erano solo un timido prologo a ben più gravi eventi. La sera stessa cominciai a mettere nei bauli le mie carte più importanti, ben deciso a vivere sempre all'estero, da allora in poi.
Lui aveva già preso casa a Londra nel 1933, in realtà, quindi anche qui succede un po' come era successo nel passaggio da Vienna a Salisburgo. Lui già nel 1933 prende casa a Londra e poi si trasferisce nel 1934, probabilmente prendendo come motivo...
come goccia che fa traboccare il vaso, però l'idea di andar via c'era già prima. Stefan Zweig sarebbe emigrato molto più volentieri in Italia, lo dice anche in alcune lettere. La città in cui avrebbe voluto vivere in esilio sarebbe stata Roma, questa sarebbe stata la sua prima scelta. Dal 35 e dal 36 in poi il fascismo mostra il suo vero volto, quali sono le vere intenzioni del fascismo, no? Poi c'è l'asse Roma-Berlino e a quel punto è chiaro che i giochi sono fatti e Stefan Zweig non può in alcun modo avere l'illusione di poter rifugiarsi in Italia.
Nella vecchia casa sul Monte dei Cappuccini fu il caos. Il camino fumò due giorni di seguito per la strage di lettere e di un'infinità di carte. Stefan assisteva sorvegliando le fiamme, che pareva lo liberassero da qualche cosa. Gli spedizionieri imballarono accuratamente il mobile più prezioso della casa, la scrivania che era appartenuta a Beethoven. Migliaia di volumi furono donati a vari istituti, quelli con le dediche d'autore, alla Biblioteca Nazionale di Vienna, altri, insieme alla maggior parte della corrispondenza, alla Biblioteca dell'Università Ebraica di Gerusalemme.
Quando Stefan Zweig ha lasciato Salisburgo, ha perso delle parti ingenti del suo patrimonio, ha ricevuto soltanto una rata della somma della vendita per la casa, una rata gli è stata sottratta per cosiddetti debiti relativi alle tasse e un'altra, la terza, l'ultima non l'ha avuta perché i nazisti avevano inventato una cosiddetta Judenfluchtsteuer, che era una tassa che gli ebrei dovevano dare proprio per il fatto che scappava all'erario. Quindi Stefan Zweig ha perso una parte di questo patrimonio e naturalmente in Germania aveva dei conti bancari con le somme che riceveva regolarmente per i diritti d'autore. E quando i suoi libri sono proibiti e quando lui scappa e quando lui si stacca dall'editore Insel, non ha più accesso a questi conti e quindi insomma le somme di denaro che erano depositate lì sono per lui perdute.
D'altra parte bisogna dire che Salisburgo era davvero un centro primario nazista e quindi probabilmente c'era anche una repressione molto forte.
Per farsi un'idea del clima particolarmente agguerrito dei nazisti salisburghesi bisogna tenere presente che l'unica grande Bücher Verbrennung, l'unico grande rogo di libri avviene qua nel 38 proprio a Salisburgo, nella piazza del Duomo. In Austria ce ne saranno altre, però tutte più piccole. I suoi libri vengono bruciati.
Queste esperienze estremamente scioccanti non lo inducono, quando è in salvo in Gran Bretagna, a prendere davvero posizione politica.
Secondo lui bisognava prendere posizione contro il nazismo attraverso le opere letterarie e non in forma militante attraverso i discorsi pubblici, come farà ad esempio Thomas Mann. Questa sarà una posizione che gli verrà rimproverata da diversi altri scrittori intellettuali esiliati. Lui si difenderà sempre con l'argomento che una presa di posizione sua troppo diretta avrebbe avuto delle conseguenze molto negative per gli ebrei o gli altri perseguitati che si trovavano ancora in Austria o si trovavano ancora in Germania. Pensi anche soltanto dal punto di vista privato il dilemma di chi si trova ad andare via, però lascia qua la propria madre. La madre di Zweig morirà nel 38, però lei è qua, insomma. Stefan Zweig non può difenderla o non può portarla con sé perché è troppo anziana.